10 in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
L'ultima giornata del girone d'andata ci saluta con un turno che dura 4 giorni, spalmato da sabato a martedì, per consentire di recuperare le forze a Inter e Milan reduci dal derby di Supercoppa. Per parlarne, bentornati a 10 in Condò da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò. Ciao Paolo.
Ciao Andrea, ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
Il turno comincia con una sfida a salvezza tra il Verona, in gravi difficoltà forse all'ultima spiaggia, e un Lecce reduce invece dal clamoroso pareggio e vittoria sfiorata contro il Milan.
Ma sai, tutti quanti quest'anno aspettavamo il Monza fra le tre neopromosse. Ci siamo un po' persi però il Lecce, perché il Lecce è soltanto un punto sotto il Monza ed è protagonista fino a questo momento di un campionato che io definirei eccellente, viste le premesse. Una squadra che ha messo anche in grandissima difficoltà il Milan e prima aveva battuto la Lazio. Tu dicevi un'ultima spiaggia per il Verona. In realtà il Verona, da quando si è ripreso dopo il Mondiale, sembra aver cambiato marcia, perché prima ha pareggiato a Torino, poi ha battuto in casa la Cremonese e poi ha perso soltanto 1-0 a San Siro, versione interista, e quindi credo che il Verona in questo momento abbia bisogno, ma abbia anche la possibilità, con un grande risultato, con una vittoria contro il Lecce, di dare un colpo di barra al suo campionato, perché fino a questo momento è chiaro che le ultime tre sono molto staccate dal resto della concorrenza. Però non sarà facile, perché Lecce è una squadra che gioca bene.
Nel tardo pomeriggio poi il derby campano Salernitana-Napoli con il clamoroso caso Nicola Iervolino e un Napoli che invece deve rifarsi dalla inattesa eliminazione in Coppa Italia.
È vero che la Salernitana è tra le squadre che dopo la ripresa post mondiale stanno andando più piano, però è anche altrettanto vero che ha un margine di 9 punti della zona retrocessione e quindi secondo me è stato giusto aver confermato Nicola. Se è vero tutto quello che ci è stato raccontato, credo che semplicemente si sia trattato di un impeto di rabbia comprensibile da parte di Iervolino per la sconfitta, che nei numeri è stata una disfatta, è stata terrificante, 8-2 a Bergamo, e che se fosse stato lo stesso risultato, una sconfitta ma per 1-0, non si sarebbe nemmeno voltato indietro. Il Napoli arriva a questo derby campano, secondo me, guarda un po' cosa ti dico, forte di un grande risultato, che è stata la sconfitta in Coppa Italia. Perché ti dico questo? Quello che, guardando il calendario, balza all'occhio è che Spalletti si è garantito, con questa eliminazione, una serie di settimane di lavoro pulito con tutta la squadra. Secondo me saranno preziose per il Napoli, sia in versione campionato che in versione Champions League, dove secondo me il Napoli, l'ho scritto lo scorso weekend, ha il dovere di puntare molto in alto, di non porsi limiti semplicemente. Sono certo che il Napoli giocherà a Salerno sabato pomeriggio con la determinazione di chi a questo punto si sente un po' in debito, devi farsi perdonare dalla partita di Coppa. E sì, il Napoli non vincerà il triplete, ma la Champions ha un valore enorme, il campionato ha un valore alto, elevato, la Coppa Italia delle tre è la sorella minore, quindi insomma, se si doveva rinunciare a qualcosa, penso che si sia rinunciato alla cosa meno importante.
Il sabato calcistico si chiude con Fiorentina-Torino, una partita che dal punto di vista della classifica sembra già dire abbastanza poco tra due squadre che sia davanti che dietro non temono molto, chissà che girone di ritorno faranno, fermo restando l'obiettivo della Coppa Italia.
È praticamente uno spareggio per il nono posto, con finestra sull'ottavo, perché l'Udinese ha rallentato vistosamente e ormai è a tiro di schioppo da Torino e Fiorentina. Io credo che le squadre, che le 7 squadre in testa alla classifica siano, anche per il grande vantaggio che hanno, saranno quelle che andranno nelle coppe. Ma se una di loro dovesse avere un crollo, la squadra che viene immediatamente dopo potrebbe uscire da questo spareggio fra Torino e Fiorentina. Ricordiamo che la Fiorentina ha anche la Conference League per dare un senso alla sua stagione, che fino a questo momento è una stagione abbastanza deludente.
Domenica due partite tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, Sampdoria Udinese e Monza Sassuolo. La Sampdoria ovviamente deve ancora lottare per salvarsi.
Ecco, la Sampdoria secondo me è una partita chiave del suo campionato, deve riuscire a battere l'Udinese. Le ultime tre sono veramente staccate, ma soprattutto, a parte il Sassuolo, le altre si stanno muovendo tutte. Qualcuna corre, qualcuna cammina, qualcuna passeggia, ma si stanno muovendo tutte e stanno salendo tutte in classifica. Per lungo tempo si è pensato che la Sampdoria fosse sul punto di cambiare proprietario e che il nuovo proprietario avrebbe iniettato denaro fresco. Non è così invece. La Sampdoria è un po' prigioniera di Ferrero in questo momento. Fino a quando non cambia proprietà la Sampdoria, secondo me sarà complicato riuscire a dare un colpo d'ala. Poi c'è Monza Sassuolo. Il Sassuolo ha un problema evidente. L'anno scorso a questo punto, alla fine del girone d'andata, aveva segnato 30 gol, gli valevano 24 punti. Quest'anno, a una giornata dalla fine, i gol sono 17 e i punti in classifica sono 16. È chiaro che il Sassuolo non è riuscito a sostituire Scamacca e Raspadori.
Alle 18 c'è Spezia Roma. La Roma ha questa capacità di far parlare di sé nel bene e nel male, sia in campo che fuori. In campo ritrova il miglior Dybala, trascinatore, si rilancia anche, diciamo, in chiave Champions League, e però le voci di una possibile partenza di Zaniolo turbano un po' questa vigilia.
Io sono deluso dal campionato che ha fatto Zaniolo, sono deluso e sono dubbioso sul fatto che debba giocare all'attacco, perché non segna. Perché non ti puoi permettere un attaccante che segni un gol in campionato, non se lo può permettere la Roma come nessun'altra squadra. Per me andrebbe provato in qualche altro ruolo, in un diverso sistema di gioco anche. Ti devo dire che io ho sempre considerato Mourinho un demone, e ne ho una riprova, perché dalla sua parte del tabellone di Coppa Italia sono sparite prima il Milan, che avrebbe affrontato in semifinale, e poi il Napoli, che avrebbe affrontato nei quarti di finale. E quindi io considero la Roma già una probabile finalista, quindi con un 50% di possibilità di portare a casa un altro trofeo che credo darebbe grande soddisfazione. E a fronte di un gioco sicuramente poco scintillante, cosa gli vuoi dire a uno che ti porta ogni anno un trofeo? Aveva fatto 32 punti l'anno scorso nel girone d'andata, oggi è già a 34, e se vincesse a Spezia, cosa non semplice perché lo Spezia gioca e lo Spezia muove la classifica, cioè sa giocare anche per il pareggio, non soltanto per la vittoria, metti che la Roma vinca, andrebbe a quota 37, 5 punti in più della scorsa stagione. Bilancio ampiamente positivo, giustificato da una gran difesa.
Sunday night e Juventus-Atalanta, partita che negli ultimi anni a volte profumava di scudetto, partita in cui Gasperini darà sicuramente il massimo perché contro la Juve si esalta sempre, partita in cui la Juve deve riscattare la disfatta di Napoli e poi deve salutare la nuova dirigenza, presidente Ferrero, l'amministratore delegato Scanavino, che si sono appena insediati.
Certo, è una partita piena di significati, questa per la Juventus. C'è un concetto di ripartenza che inizia proprio dalla dirigenza, come tu hai giustamente sottolineato. Dal punto di vista sportivo, la botta di Napoli è stata una botta pesantissima. La Juventus deve darsi un piano di ricostruzione generale, deve cominciare anche a capire come ripartirà nella prossima stagione. E in questo senso, se ho capito bene il mandato che avrà anche la nuova dirigenza, la valorizzazione dei giovani tornerà a essere un aspetto fondamentale per risolvere i problemi di bilancio della Juventus. Non sono sicuro che in una chiave di valorizzazione dei giovani Allegri sia l'allenatore ideale.
Ti faccio una domanda su Allegri. A me dà l'impressione che abbia un po' un problema Chiesa, cioè il rientro da titolare di Chiesa gli ha spezzato quel giocattolo che era riuscito a mettere in piedi col 3-5-2, perché da quinto di sinistra o di destra soprattutto Chiesa forse non riesce a rendere al massimo.
Sono d'accordissimo con te, Andrea. Chiesa per me è il miglior attaccante italiano, assieme a Ciro Immobile, e non può giocare lontano dalla porta come è successo a Napoli. La Juventus non ha terzini, ha questo grandissimo problema. Alessandro da tempo non è più il campione di una volta, e sulla fascia destra Cuadrado, che tra l'altro è stato anche a lungo assente, non ha più la corsa di una volta. Secondo me, dal punto di vista di mercato, queste saranno le prime cose, i primi buchi che dovrà riempire la nuova dirigenza nella prossima stagione, nell'idea di tornare a una difesa 4, perché in questo momento tu avresti la possibilità, con un organico completo naturalmente, di giocare con Chiesa e Di Maria attaccanti esterni e Vlahovic, o quando non c'è Vlahovic, Milik centravanti. Questo è un grande attacco. anche prima dell'infortunio l'anno scorso, ricordo che Allegri su Chiesa era un po' fermo al giocatore della Fiorentina, che giocava anche a tutta fascia. Però il giocatore della Fiorentina, secondo me, è stato superato dal giocatore della nazionale, degli europei, nella quale Mancini aveva trovato in Chiesa il risolutore delle situazioni complicate, delle partite difficili. L'attaccante che, come suo padre, ha una confidenza con il gol straordinaria, e i giocatori con grande confidenza col gol devono giocare vicino alla porta, e non c'è discussione su questo.
Le appendici del lunedì: si comincia con Bologna-Cremonese e poi in serata Inter-Empoli.
Beh, allora, Bologna-Cremonese mancherà ancora Arnautovic, naturalmente per il Bologna è grossa parte del suo potenziale offensivo, e la Cremonese ha operato un cambio di allenatore alla 18ª giornata, che ci dice che la Cremonese crede ancora nella salvezza, pur essendo ultima con 7 punti a 9 dal Sassuolo. Il biglietto da visita di Ballardini è stato il superamento del turno in casa del Napoli. Credo che questo risultato abbia cambiato una dinamica e vediamo se sarà sufficiente.
Per concludere, come dicevamo, Inter-Empoli lunedì sera e Lazio-Milan martedì sera.
E qui arriviamo alle due partite più interessanti di questa ultima giornata d'andata, perché coinvolgono le due squadre milanesi. Perché sono interessanti? Perché la Supercoppa, col suo verdetto chiarissimo, feroce nei confronti del Milan e esaltante di converso nei confronti dell'Inter, io credo che avrà sicuramente una incidenza su quello che vedremo lunedì e martedì. Partendo dall'Inter, gioca in casa contro l'Empoli e la prossima settimana, primo turno del ritorno, andrà a Cremona. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che deve fare 6 punti, ha le potenzialità per essere al secondo posto dopo queste due partite e soprattutto approcciarsi nel migliore dei modi a quello che diventerà un appuntamento chiave della sua stagione a questo punto, che è l'ottavo di finale contro il Porto in Champions League. Viceversa, l'impegno del Milan sarebbe stato complicato anche così, Lazio-Milan. Adesso la partita diventa di importanza capitale, perché il Milan è secondo, ha ancora un punto di margine su Juve e Inter, ma Lazio, Roma e Atalanta sono vicine, sono a 4 punti dal Milan, e quindi l'idea di segnare nuovamente il passo è assolutamente da evitare. Mancherà Immobile, che è tanta parte dell'attacco della Lazio. La mia opinione, già espressa peraltro sul giornale, è che a questo punto Charles de Ketelaere, quello che era il grande acquisto e che al momento era la grande delusione della stagione rossonera, va provato definitivamente. Ho scritto una decina di partite, per intenderci. Si deve forzare a tutti i costi il suo inserimento, oppure a quel punto la sua bocciatura, se non dovesse venire fuori. Perché il Milan, così com'è, soltanto il Milan della scorsa stagione, oltretutto senza un elemento fondamentale come Maignan, rischia il fallimento totale.
10 in condò si conclude qui. Ci risentiamo ovviamente per raccontarvi il girone di ritorno. Un buon campionato da Andrea Annuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò. Ciao a tutti.
Ciao Andrea, buon divertimento.